Che cosa sta facendo Parmitano nello spazio? Intervista al padre dell'esperimento che ha richiesto l'intervento di Astro Luca. In questi giorni si parla molto delle passeggiate spaziali dell'astronauta Luca Parmitano, Astro Luca, sui social network, che il 15 novembre scorso ha cominciato una serie di delicati interventi con il collega Andrew Morgan sullo strumento Alpha Magnetic Spectrometer montato sulla Stazione Spaziale Internazionale ISS. Ma che cos'è questo oggetto? Come funziona? Perché è così importante mantenerlo in funzione tanto da dedicargli molte ore del prezioso tempo degli astronauti? Che cosa ha fatto esattamente e che cosa farà ancora Astro Luca? Abbiamo posto queste domande a Roberto Battiston, docente di fisica all'Università di Trento, esperto di raggi cosmici e padre di Alpha Magnetic Spectrometer, un esperimento nato negli anni 90 da un'idea sua e del premio Nobel statunitense Samuel Cutting. Alpha Magnetic Spectrometer è uno strumento grande come una piccola stanza di 3x3x3 metri e pesa 7 tonnellate. Perché portare nello spazio un oggetto del genere? L'idea è nata nell'estate del 1994, da alcune discussioni che ho avuto con Samuel Ting, con cui collaboro da oltre 30 anni. All'epoca lavoravamo insieme all'acceleratore LEP, Large Electron Positron Collider, al CERN di Ginevra, e ragionavamo su quale potesse essere il prossimo passo nella fisica delle particelle. Decidemmo quindi di portare nello spazio rivelatori analoghi a quelli utilizzati al CERN, in grado di identificare le particelle una alla volta con tutte le loro proprietà di massa, energia, direzione e carica elettrica. I raggi cosmici che arrivano dall'universo e bombardano la Terra, infatti, possono contenere informazioni molto importanti sui processi che li hanno generati. Che cosa misura, dunque, lo strumento? Alpha Magnetic Spectrometer misura tutti i raggi cosmici, ma noi ci concentriamo sulla piccola percentuale di antimateria. Gran parte dei raggi cosmici che misuriamo sono protoni, 80% circa, poi ci sono i nuclei di elio, 15%. Gli elettroni sono molti meno, appena pochi per cento, mentre gli antielettroni sono parti per mille. Gli antiprotoni sono ancora più rari, parti per centomila. In generale, quanto più pesanti sono le antiparticelle, tanto meno ce n'è nei raggi cosmici. Gli antinuclei, cioè nuclei di antimateria, come quelli di antielio, antilitio o anticarbonio, dovrebbero essere così rari che non ne dovremmo osservare nemmeno uno. E invece, prima di arrivare ai risultati, forse è utile spiegare come è composto l'apparato. Alpha Magnetic Spectrometer ha tante componenti, una che misura le tracce dei raggi cosmici, una che misura la carica, una che misura il momento di arrivo e così via. Per fare la fotografia precisa di ogni raggio cosmico che passa, queste parti devono lavorare tutte insieme. Degli 8 rivelatori in funzione, 6 sono stati fatti in Italia o coordinati fortemente dall'Italia dai fisici dell'Istituto Nazionale di Fisica Teorica, INFM. Mentre l'Agenzia Spaziale Italiana, ASI, ha garantito buona parte del supporto economico necessario, l'Italia ha dato un contributo straordinario anche con i suoi astronauti. Alpha Magnetic Spectrometer è stato portato in orbita da Roberto Vittori con una missione che ha coinvolto anche Paolo Nespoli, e adesso c'è Luca Parmitano che è protagonista della riparazione. Luca è tra gli astronauti attualmente a bordo della ISS, quello che ha ricevuto la formazione più completa su questo tipo di interventi. A caccia di antimateria, un prototipo di Alpha Magnetic Spectrometer, che si chiamava Alpha Magnetic Spectrometer 01, è stato lanciato nello spazio a bordo dello Space Shuttle Discovery nel giugno del 1998. La seconda versione, Alpha Magnetic Spectrometer, è stata installata sulla Stazione Spaziale Internazionale il 19 maggio del 2011 ed è ancora in funzione, sta mettendo alla prova le nostre teorie più avanzate sull'origine e sulla composizione dell'universo. Il suo obiettivo è quello di cercare nel cosmo l'antimateria, cioè quella sostanza speculare alla materia che però è rarissima sulla Terra. L'antimateria è composta da particelle identiche a quelle di materia, se non per il fatto che alcune proprietà sono invertite, come la carica elettrica. E quando particelle e antiparticelle si incontrano, entrambe svaniscono per produrre un lampo di energia. Arrivando proprio a Parmitano, le sue attività riguardano il sistema di raffreddamento. Di che cosa si tratta? Al cuore di Alpha Magnetic Spectrometer c'è un rivelatore dotato di una superficie totale di circa 5 metri quadrati di rivelatori al silicio equipaggiati con un sistema di lettura composto da circuiti elettronici. All'epoca era la struttura di questo tipo più grande mai concepita, capace di misurare le particelle con una precisione di pochi micron, milionesimi di metro. Ma per poter funzionare, questo elemento deve essere termicamente stabile, perché altrimenti la struttura di supporto viene distorta e non si riesce più a ricostruire con precisione il percorso delle particelle. Quindi è necessario avere un sistema di raffreddamento estremamente efficiente. Non è facile, per farlo abbiamo sviluppato una tecnica particolare basata su CO2 anidride carbonica ad alta pressione, che passa in piccoli tubi e a contatto con il surriscaldato evapora assorbendo energia. L'anidride carbonica viene tenuta a una pressione di 200 atmosfere e fatta circolare con pompe come quelle usate nei rover marziani. Con questi accorgimenti il rivelatore può trovarsi stabilmente a una temperatura stabile intorno ai 15°. Allora, che cosa è andato storto? Dopo tanti anni di operatività, ormai siamo all'ottavo, le pompe si sono in gran parte rotte. In tutto ci sono due sistemi di raffreddamento, ciascuno con due pompe. Ne era rimasta in funzione solo una, che comunque era sufficiente. Però a quel punto è stato necessario intervenire. Che cosa sta facendo esattamente Parmitano? Il suo è un intervento che potremmo definire non solo a cuore aperto, ma perfino di sostituzione del cuore. Parmitano deve tagliare 8 canali metallici che portano il fluido dentro e fuori le pompe, 2 per pompa, e sostituire il blocco intero con un altro blocco già pronto in cui fare 8 connessioni. Le connessioni elettriche sono relativamente facili da effettuare, anche se niente è facile nello spazio. La vera sfida sono le connessioni idrauliche, che sono molto piccole e devono tenere 200 atmosfere. Gli astronauti sono stati accuratamente addestrati per svolgere un di questo tipo, ma certamente in quelle condizioni si tratta di una grande sfida. Quindi la sfida è proprio quella di fare un lavoro da idraulico di altissima affidabilità. Certamente, per poter effettuare l'intervento, la CO2 viene prima svuotata, poi vengono effettuati la sostituzione dell'elemento difettoso e il lavoro di saldatura. Infine, la struttura viene riempita nuovamente di CO2 e si dà il via. Il nuovo cuore comincerà a battere, e con le pompe in funzione nel giro di pochi giorni sapremo se il lavoro fatto sarà stato perfetto o meno. Quello sarà il momento decisivo, dopo l'attività extraveicolare che ci terrà con il fiato sospeso per quasi un mese. Questo la dice lunga su quanto sia importante lo strumento. A parte il telescopio spaziale Hubble, per il quale sono state addirittura pianificate apposite missioni, finora non era mai successo nello spazio che un intervento così complesso fosse dedicato a un singolo strumento. A parte questi interventi straordinari, Alpha Magnetic Spectrometer è guidato da Terra. Quante persone ci lavorano? Lo strumento è controllato da remoto, e normalmente gli astronauti non se ne preoccupano affatto. Il centro di controllo è al CERN di Ginevra, ed è operativo 24 ore al giorno. Normalmente ci sono 2 o 3 persone, che si alternano ogni 8 ore, ma nei momenti cruciali possono essere presenti in sala di controllo anche 20 persone. Quali risultati sono stati finora ottenuti? Tra le decine di miliardi di particelle registrate ogni anno, con una frequenza di circa una volta all'anno viene registrata una particella con le caratteristiche di un antinucleo di elio. Poiché si tratta di fenomeni molto rari, non è ancora chiara la loro origine, potrebbe trattarsi di eventi casuali, però sulla base delle conoscenze attuali di antinuclei di elio non dovremmo vederne affatto, e invece ci sono. Per questo la NASA vuole che l'esperimento continui, perché vogliamo essere sicuri di stabilire se c'è o no un'anomalia nella quantità di antielio che osserviamo. E questa anomalia che cosa dimostrerebbe? Quando il nostro universo è nato 14 miliardi di anni fa, si pensa che subito dopo il Big Bang materia e antimateria fossero presenti nelle stesse quantità. Poi, però, quando la temperatura è scesa sotto una certa soglia, sono annichilite generando una fiammata di energia, è rimasta solo una parte su 10 milioni della materia iniziale, e non sappiamo che fine abbia fatto la corrispondente parte di antimateria. In quell'istante materia e antimateria devono essersi separate, altrimenti non saremmo qui, ma non sappiamo come è avvenuta questa separazione. Dunque, lei suggerisce che nel nostro universo potrebbero esserci intere stelle o perfino galassie di antimateria che non abbiamo ancora identificato? Può darsi. Di certo è difficile che l'antimateria primordiale sia sopravvissuta fino a oggi, Quindi se vedessimo una quantità significativa di antinuclei di elio, litio o di altra natura, vorrebbe dire che c'è da qualche parte, magari in un punto non lontanissimo da noi, ma isolato dalla nostra galassia, una stella di antimateria che genera questi elementi. Una stella del genere per i nostri telescopi potrebbe essere del tutto indistinguibile da una stella di materia normale. Sarebbe una scoperta sensazionale. Certamente, infatti, è proprio questo che giustifica l'intervento di Parmitano. Però nel frattempo Alpha Magnetic Spectrometer ha prodotto anche altri risultati di rilievo che hanno cambiato completamente la nostra comprensione dei raggi cosmici, portando un settore che era caratterizzato dalla sua scarsa precisione delle misure, il 20-30-50% dell'errore era la norma, in misure al percento. Grazie a questo esperimento siamo entrati nell'era della fisica dei raggi cosmici di precisione. E abbiamo anche osservato un eccesso di antielettroni ad una energia molto alta, circa 500 GeV. Il GeV è un'unità molto usata nella fisica delle particelle. Sono particelle molto energetiche e la loro abbondanza non è stata ancora spiegata. In attesa di poter ottenere più dati, attualmente sono almeno due le ipotesi che si contendono la spiegazione. La prima è che a produrli sia una sorgente astrofisica come una pulsar, cioè una stella molto densa che emette, tra l'altro, elettroni e antielettroni di alta energia. La seconda spiegazione, più radicale, è che a produrre gli antielettroni sia un fenomeno di decadimento o di annichilazione della materia oscura. Le osservazioni astronomiche, infatti, mostrano che l'universo è composto in gran parte da una misteriosa e invisibile forma di materia, che ha una massa 6 volte maggiore di quella della materia ordinaria. Ancora non abbiamo idea di quale sia la sua natura, forse Alpha Magnetic Spectrometer ci sta fornendo una prima traccia osservabile della sua presenza. 22 novembre 2019, Andrea Parlangeli. Luca Parmitano guida la seconda passeggiata spaziale. Astro Luca e il collega Andrew Morgan affrontano la seconda passeggiata spaziale, una EVA per sostituire il sistema di raffreddamento di un importante strumento esterno alla stazione spaziale. Un altro venerdì, un'altra complicata passeggiata spaziale fuori dalla ISS. Luca Parmitano si prepara alla seconda attività extraveicolare, EVA, per il prolungamento della vita operativa dell'Alpha Magnetic Spectrometer. Alpha Magnetic Spectrometer, il cacciatore di particelle cosmiche sistemato all'esterno della stazione spaziale. Astro Luca e il collega Andrew Morgan usciranno dall'airlock alle 12:50 ore italiane per una serie di operazioni che nelle previsioni completeranno in oltre 6 ore. È possibile seguire la diretta dell'intera EVA dalla web TV di ESA e gli aggiornamenti in tempo reale su Twitter seguendo gli account a ESA Spaceflig, ESA _ Italia o l'hashtag Spacewalk Forums. La prima attività extraveicolare della missione Beyond. Un passaggio fino all'area di lavoro. Fuori dalla ISS Luca Parmitano sarà riconoscibile dalla tuta spaziale Extravehicular Mobility Unit, EMU, bianca con le strisce rosse da comandante. Andrew Morgan indosserà una EMU senza strisce. Le astronaute della NASA Christina Koch e Jessica Meir assisteranno i colleghi dall'interno operando il braccio robotico Canadarm2 che aiuterà i due Spacewalkers a raggiungere il segmento S3 dell'Integrated Truss Structure, l'intelaiatura della ISS dove sono montati pannelli solari, i radiatori e altri strumenti, tra cui l'Alpha Magnetic Spectrometer. Massima concentrazione. Questo ciclo di EVA è il più complesso mai eseguito dai tempi della riparazione in orbita del telescopio Hubble 20 anni fa, grazie all'eccellente lavoro nella prima uscita del 15 novembre, nella quale i due astronauti si sono portati avanti di 90 minuti sulle operazioni successive. Luca e Andrew hanno già rimosso e scagliato in atmosfera lo scudo protettivo e il rivestimento in fibra di carbonio dell'Alpha Magnetic Spectrometer. Ora hanno pieno accesso al tavolo operatorio, un sistema di tubi del raffreddamento e di cavi di alimentazione e di trasmissione dati. Luca Parmitano dovrà tagliarne 2 stando ben attento a non danneggiare gli altri. Per la delicatezza di questa operazione la seconda EVA è stata soprannominata Nail Biter, cioè ricca di suspense o, se preferite, da mangiarsi le unghie. Tranciando il cavo sbagliato, l'intero esperimento andrebbe perso. Il prossimo passo. Nella terza EVA di questo ciclo, ribattezzata The Money Run, la raccolta dei soldi, Parmitano e Morgan installeranno nuove pompe di raffreddamento per prolungare la durata dello strumento. per la complessità delle operazioni e la preparazione degli strumenti che servono a riparare l'Alpha Magnetic Spectrometer, una ventina di ferri del mestiere progettati appositamente in 4 anni di lavoro, l'attività dei due astronauti è stata paragonata a un'operazione a cuore aperto da eseguire in assenza di gravità. Luca Parmitano e Andrew Morgan si sono addestrati a lungo per questo, sfruttando, nei mesi di preparazione della missione, anche un nuovo sistema di sospensione Argos, che riproduce la microgravità in maniera parziale sulla strumentazione e nello scafandro. Due nuovi tipi di plastica stanno inquinando il Mediterraneo. Si chiamano Plastic Crust e Hydroplastic, sono le nuove facce dell'inquinamento da plastica, sono state già rilevate in Toscana. Inquinamento da plastica è un'espressione obsoleta, meglio parlare di plastiche al plurale, e non stiamo parlando solo dell'ormai nota distinzione tra macroplastiche, bottiglie, sacchetti, e microplastiche, ma del fatto che la quantità e varietà di materiale plastico che ha invaso i nostri oceani è ormai tale che chi studia l'argomento la divide in sottocategorie, creando una vera e propria tassonomia della plastica. E l'ultima notizia in merito arriva dall'Italia, dove per la prima volta sono state trovate tracce di due tipi di plastica finora assenti nel Mediterraneo. Dove finisce la plastica che buttiamo via? Piroche. Per ora hanno solo nomi inglesi, si chiamano Plastic Crust e Hydroplastic. La prima è una contrazione di Plastic Crust, è una vera e propria crosta di plastica che si forma sulle rocce in seguito allo sfregamento costante di sacchetti e bottiglie, finora se ne erano trovate tracce nel mare al largo di Madeira, in Portogallo. La seconda, invece, è plastica bruciata e indurita, che si presenta sotto forma di sassetti, le coste inglesi ne sono piene. Entrambe sono state trovate su una spiaggia dell'isola del Giglio da un team tedesco del Federal Institute of Hydrology di Coblenza. Galeotto fu il falò. I ricercatori hanno trovato tracce di plastic crust su rocce che finiscono regolarmente sott'acqua a causa della marea e globuli di hydroplastic su una delle spiagge vicine. La colpa della presenza delle prime è quasi certamente attribuibile alle bottiglie di plastica, che, dicono gli scienziati, sono ormai una presenza fissa sulle spiagge del Giglio. I secondi, invece, potrebbero essere il risultato di un falò acceso da un gruppo di campeggiatori. Qualunque sia la causa e chiunque siano i responsabili, il problema rimane. Anche queste plastiche rischiano di venire ingerite accidentalmente da granchi, lumache e altri animali, ed entrare in questo modo nella catena alimentare del Mediterraneo. Sicurezza alimentare, il virus che uccide i maiali. Il virus della peste suina africana ha già ucciso almeno 100 milioni di maiali, ed è a rischio un quarto della popolazione mondiale di suini. Purtroppo non c'è ancora alcun vaccino. Circa un quarto della popolazione globale di maiali potrebbe morire a causa del virus della peste suina africana, African Swine Fever, della famiglia degli Asparviridae. A lanciare l'allarme è la World Organization for Animal Health, un tempo Office International des Epizooties, OIE, organizzazione internazionale che coordina il controllo della diffusione di malattie animali. Le catastrofiche previsioni sono dovute soprattutto alla rapida diffusione della malattia in Cina, dove viene allevata metà della popolazione mondiale di maiali e dove, dallo scoppio dell'epidemia nel 2018, sono stati persi almeno 100 milioni di capi perché infettati dal virus o abbattuti nel tentativo di contenerne la diffusione. Killer silenzioso. La peste suina africana è una febbre emorragica letale per maiali, cinghiali e suini selvatici, ma non c'è zoonosi, ossia non è una malattia trasmissibile all'uomo. I maiali da allevamento la contraggono attraverso il contatto con suini infetti, inizialmente da quelli selvatici, ingerendo avanzi di carni contaminate e non opportunamente isolate o in seguito al morso di zecche infette. La malattia è diffusa anche in altri paesi dell'Asia, come Vietnam, Mongolia e Corea del Sud. L'ultima epidemia in Europa dell'Est è iniziata nel 2014, anche se l'infezione, che ha avuto origine in Sudafrica, si è affacciata per la prima volta nel nostro continente negli anni 60. Le conseguenze? Attualmente non esiste un vaccino e l'unica soluzione è abbattere i capi contaminati, ecco perché l'impatto economico nei paesi in cui la malattia è diffusa, e non solo nei moderni mercati globalizzati, è notevole. Come conseguenza dell'aumentata domanda di carne di maiale in Cina, i prezzi mondiali di questo alimento e delle altre proteine animali richieste in sua sostituzione hanno subito un'impennata. Secondo Mark Skip, presidente dell'OIE, la crisi del settore starebbe recando anche preoccupazioni per le scorte mondiali di heparina, un farmaco anticoagulante che si ricava in genere dalla mucosa di maiale. Vulnerabili. Al momento nessuno ha una soluzione per questo problema, che passata la fase acuta è forse destinato a rimanere endemico. Il virus ha una struttura complessa, con un doppio rivestimento e diversi modi di attaccare le cellule. Gli anticorpi indirizzati a singoli frammenti della sua protezione non sono sufficienti a tenerlo lontano. Un passo importante verso la messa a punto di un vaccino è stato l'annuncio nelle scorse settimane della scoperta della struttura 3D del patogeno, ma la strada è ancora lunga. 22 novembre 2019 Elisabetta Intini.